Bollettino medico MP3, mensile di informazione medico-scientifico in formato audio, a cura del Segretariato Italiano Giovane Medico, mese di ottobre 2013.
Premiati con il Nobel gli scopritori del sistema di trasporto cellulare. James E. Rothman, Randy W. Skekman e Thomas C. Sudoff sono stati premiati con il Nobel per la medicina per aver risolto il mistero di come funziona il sistema di trasporto delle cellule. Ogni cellula è una fabbrica che produce ed esporta molecole. Ad esempio l'insulina è prodotta e rilasciata nel sangue, mentre i neurotrasmettitori sono inviati da una cellula all'altra. Queste molecole sono trasportate in piccoli pacchetti chiamati vescicole. I tre scienziati hanno scoperto il meccanismo con cui questi carichi sono consegnati nel posto e nel tempo giusti all'interno della cellula. Randy Skekman ha scoperto i geni che regolano il traffico delle vescicole. James Rothman il sistema di proteine che permette alle vescicole di unirsi al carico. Thomas Sudoff ha scoperto quali segnali permettono alle vescicole di rilasciare il contenuto con estrema precisione. I tre scienziati hanno svelato il complesso sistema di controllo che regola questo meccanismo e che in caso di malfunzionamento può dar vita a problemi neurologici, diabete e malattie immunologiche.
La misurazione della circonferenza addominale è un indicatore utile anche nei bambini. La funzione principale del tessuto adiposo è accantonare energia nelle sue cellule e rilasciarla quando serve all'organismo sotto forma di lipidi, grassi. Durante i primi 10 anni di vita, il contenuto lipidico delle cellule adipose viene completamente rinnovato più di 6 volte. Ma nelle cellule degli obesi questo turnover è alterato e rallentato. In presenza di un introito calorico elevato le cellule adipose vanno incontro ad una iperplasia e ipertrofia per adattarsi alla richiesta di stoccaggio dei trigliceridi. Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Chieti e presidente della Società Europea di Endocrinologia Pediatrica, ESPE, usa una metafora. Immaginiamo di aver organizzato una festa in un appartamento di 40 metri quadri e che invece dei 10 amici invitati ognuno porti degli amici e ci siano più di 50 persone. Ognuno avrà bisogno di cibo e ossigeno e ben presto la festa si rivelerà poco divertente. Allo stesso modo un eccessivo introito calorico determina una rapida espansione delle cellule adipose, una ipossia acuta del tessuto e un'alterazione dei fattori protettivi come le adiponectine. Queste alterazioni, se persistono, determinano una maggiore sensibilità all'insulina, una infiammazione cronica dei tessuti e anche la morte delle cellule. Tornando alla nostra festa, i nostri ospiti potranno uscire a prendere aria, il grasso esce dalle cellule e si deposita intorno ad organi come il fegato, altri andranno a casa delusi, altri rimarranno all'interno dell'appartamento e magari avranno un malore. È stato assodato che il grasso addominale, anche chiamato viscerale perché circonda gli organi interni, è un indicatore di rischio anche nella popolazione pediatrica. E può essere facilmente calcolata con la formula circonferenza in centimetri diviso altezza in centimetri. Se il risultato è 0,5 o maggiore indica la presenza di obesità viscerale anche nei bambini di peso normale. Spiega Chiarelli. Il girovita è quindi un affidabile indicatore anche della sensibilità all'insulina che a sua volta è fattore di rischio per l'insorgenza del diabete. Come emerso nel recente congresso mondiale di endocrinologia pediatrica svoltosi a Milano, un risultato intorno allo 0,5 deve indurre controlli ulteriori perché rappresenta una sorta campanello di allarme. La definizione di sovrappeso è troppo sottovalutata, per questo preferiamo chiamarla preobesità, in modo da richiamare uno dei principali problemi sanitari dell'infanzia. Inoltre l'obesità ha un ruolo importante nel timing della pubertà, nel senso che può indurre una accelerazione della età ossea ed una tendenza all'anticipazione del tempo della pubertà. Il BMI, Body Mass Index, è invece un calcolo inadatto alla popolazione pediatrica perché non fornisce una indicazione della massa grassa intra-addominale. Esiste una relazione diretta tra grasso viscerale e infiammazione sistemica. In condizioni di stress, infatti, le cellule adipose secernono elevate quantità di molecole pro-infiammatorie come l'interleuchina 6 e il TNF-alfa. L'aumento eccessivo di dimensione della cellula porta alla sua morte, a questo punto intervengono i macrofagi del sistema immunitario che attivano una reazione locale infiammatoria. Se l'eccesso di peso persiste, Questo meccanismo diventa cronico e apre la strada ad una lunga serie di patologie tipiche dell'età adulta. Dalla steatosi epatica alla sindrome metabolica. Combattere sovrappeso e obesità infantile sono quindi importanti obiettivi di salute pubblica per contrastare una generazione di giovani adulti malati cronici.
Ritmi circadiani e morte per arresto cardiaco mattutino. C'è un legame molecolare. Alcuni scienziati della University of Cleveland hanno trovato, per la prima volta, un legame molecolare fra i ritmi circadiani naturali del corpo e la morte improvvisa per arresto cardiaco, la prima causa di morte negli attacchi di cuore. Lo studio, presentato durante il 246esimo National Meeting and Exposition of the American Chemical Society che si sta tenendo all'Indiana Convention Center, offre quella che finora è la più accurata spiegazione mai data per la prevalenza di morti per arresto cardiaco nelle ore del mattino. Gli scienziati hanno individuato un fattore finora sconosciuto che concorre alla tempesta elettrica che induce il cuore a pompare in modo irregolare. La fibrillazione ventricolare impedisce l'afflusso di sangue al corpo e al cervello e la vittima del disturbo diventa incosciente e muore istantaneamente a meno che non si intervenga con rianimazione cardiopolmonare o defibrillatore. I ricercatori hanno scoperto che una proteina, chiamata KLF15, è quella su cui si basa il legame tra TAC cardiaco mortale e ritmo circadiano. I topi con minori livelli di questa proteina avevano più spesso attacchi cardiaci nelle prime ore del mattino, fra le 6 e le 10.
Nuovo farmaco anticolesterolo. Un'alternativa alle statine. È nata una nuova classe di farmaci anticolesterolo che sarà una valida alternativa alle statine? Sembra proprio di sì, almeno secondo uno studio pilota di fase 1 appena pubblicato su The Lancet. Il capostipite della famiglia dei nuovi composti si chiama ALM-PCS e funziona bloccando la produzione di PCSK9, acronimo per Proprotein Convertase Subtilisin / Kixin Type 9, una proteina che controlla livelli di colesterolo LDL, quello cattivo, nel sangue. Il farmaco sfrutta il meccanismo dell'RNA interference, RNAI, un meccanismo per cui piccoli frammenti di RNA doppio filamento interferiscono con l'espressione genica. In questo caso della PCSK9 studi genetici hanno dimostrato come le mutazioni che accrescono l'attività di PCSK9 portano a un notevole aumento del colesterolo LDL con relativa formazione di placche all'interno dei vasi sanguigni. Viceversa, le varianti genetiche che riducono l'azione della proteina causano un concomitante calo dell'LDL, spiega Kevin Fitzgerald, coautore dell'articolo e ricercatore di Eli Lilly Pharmaceuticals, l'azienda statunitense che ha contribuito a sviluppare il farmaco, precisando che la nuova cura taglia livelli di colesterolo cattivo in media del 40%. Una riduzione non solo del tutto simile a quella che si ottiene con le statine, ma anche protratta nel tempo dato che l'effetto di una singola iniezione dura per settimane. Hanno partecipato allo studio 32 volontari sani tra 18 e 65 anni con elevato LDL e randomizzati a ricevere il farmaco o un placebo sotto forma di soluzione salina. Una singola infusione è in grado di far scendere i livelli plasmatici di PCSK9 fino a un massimo dell'89% e quelli di LDL fino al 57%, con un effetto dose dipendente. Maggiore è il dosaggio, maggiore sarà la riduzione, riprende Fitzgerald. E commentando lo studio in un editoriale, John Burnett e Amanda Hopper dalla University of Western Australia osservano: l'inibizione della PCSK9 si preannuncia un mezzo di estrema utilità per ridurre il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia grave o refrattaria e pazienti intolleranti o resistenti alle statine. Inoltre, poiché queste ultime attivano la produzione di PCSK9, autolimitando la loro efficacia, il trattamento combinato con ALM-PCS potrebbe aumentarne l'effetto anticolesterolo. Fonte: The Lancet, Early Online Publication, 3 ottobre 2013.
L'uso della terapia ormonale sostitutiva in menopausa non può essere raccomandato a fini preventivi perché il bilancio rischio-beneficio non è abbastanza favorevole. È questa la conclusione alla quale sono giunti John E. Manson del Brigham and Women Hospital di Boston, Stati Uniti, e colleghi dopo l'analisi dei risultati di due studi sulla terapia ormonale inclusi nella Women's Health Initiative. I ricercatori hanno valutato l'impiego di diverse forme di terapia ormonale sostitutiva in un totale di 27.347 donne tra i 50 e i 79 anni. Nel primo studio, donne non sottoposte a isterectomia sono state trattate con terapia estroprogestinica, estrogeni equini coniugati più medrossiprogesterone acetato, N uguale 8506, o placebo, N uguale 8102. Nel secondo studio, invece, donne con precedente isterectomia hanno ricevuto terapia solo estrogenica, estrogeni equini coniugati, N uguale 5310, o placebo, N uguale 5429. Uno dei punti di forza degli studi è la lunghezza del follow-up, un valore mediano di 5,6 e 7,2 anni per i due studi, rispettivamente, oltre a un ulteriore periodo di 6-8 anni dopo la fase di intervento. In generale, i rischi della terapia estroprogestinica nel corso del trattamento sono superiori ai benefici, afferma Manson dopo aver osservato aumenti di coronaropatia, carcinoma mammario, ictus, tromboembolismo polmonare, demenza, dopo i 65 anni, e incontinenza urinaria. Come precisano gli autori, però, la terapia porta anche benefici come la riduzione di fratture dell'anca, diabete e sintomi vasomotori e in genere i rischi, tranne quello di cancro al seno, scompaiono con il termine del trattamento. Per la terapia solo estrogenica i rischi e i benefici sono più bilanciati, continua Manson, visti gli aumenti nel rischio di ictus e trombosi venosa e le riduzioni in quelli di frattura dell'anca, con risultati mantenuti anche dopo la fine del trattamento. La terapia ormonale può essere utile per gestire i sintomi della menopausa in donne sane, ma, in base ai dati oggi disponibili, questi trattamenti non possono essere raccomandati per la prevenzione delle malattie croniche, conclude Manson. Fonte: Tiama. Ottobre 2013.
Terapia antiepilettica, gravidanza e allattamento. I neonati di 6 mesi esposti agli antiepilettici in epoca prenatale rischiano una riduzione della capacità di eseguire i movimenti fini, mentre l'allattamento al seno delle donne in terapia è privo di effetti nocivi sullo sviluppo del neonato da 6 a 36 mesi. Ecco, in sintesi, le conclusioni di uno studio nordeuropeo pubblicato su JAMA Neurology. Pochi studi hanno finora esaminato lo sviluppo psicomotorio nei primi mesi di vita dei figli di madri epilettiche, esordisce Giri Veibi, ricercatore dell'Università di Bergen, in Norvegia, che assieme ai colleghi ha usato i dati del Norwegian Mother and Child Cohort Study, un trial osservazionale di coorte svolto tra il 1999 e il 2009 in cui le madri descrivevano le attività motorie e sociali nonché il linguaggio e il comportamento dei loro figli a 6, 18 e 36 mesi di età. Le donne fornivano anche informazioni sull'allattamento al seno durante il primo anno di vita del neonato, riprende Baby, puntualizzando che l'esposizione a medicinali antiepilettici durante la GR a Vidanza è stata riferita in 223 bambini, in maggioranza limitata a un singolo farmaco, 182 casi. E i dati raccolti indicano che, all'età di 6 mesi, una percentuale significativa di bambini nati da madri in terapia con antiepilettici mostrava una riduzione delle capacità motorie necessarie a compiere i movimenti muscolari fini rispetto al gruppo di controllo, 11,5% e 4,8%. Viceversa, l'allattamento al seno da madri in terapia antiepilettica non influenza negativamente lo sviluppo dei figli da 6 a 36 mesi, aggiunge Veibi, spiegando che le donne con epilessia andrebbero dunque incoraggiate ad allattare al seno i propri figli, a prescindere dall'uso di composti antiepilettici. Lo studio contribuisce a chiarire un punto importante: la sicurezza dell'allattamento al seno, spesso oggetto di discussione tra le donne epilettiche in età fertile e i loro medici, conclude in un editoriale di commento Paul Van Ness, ricercatore della University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas. Fonte: JAMA Neurology, pubblicato 23 settembre 2013.
Un massaggio alle guance contro l'ipoglicemia. Economico e facile da somministrare massaggiandolo delicatamente all'interno delle guance, potrebbe essere la prima scelta nel trattamento dell'ipoglicemia neonatale. Ecco il lusinghiero giudizio sul gel di destrosio che arriva dal Sugar Baby Study, un trial randomizzato e controllato appena pubblicato su The Lancet. L'ipoglicemia neonatale è un disturbo comune, colpisce fino al 15% dei bambini altrimenti sani, ed è una causa evitabile di danno cerebrale, dice Jane Harding, neonatologa all'Università di Auckland, in Nuova Zelanda e coautrice dell'articolo. Il destrosio gel è già utilizzato contro l'ipoglicemia dei diabetici, ma il suo effetto sui bambini è poco conosciuto. Attualmente, il trattamento dei neonati comporta un'alimentazione supplementare aggiustata su ripetuti esami della glicemia. Ciò nonostante, molti vengono ricoverati in terapia intensiva e trattati con glucosio endovena a causa dell'ipoglicemia persistente. Sugar Babies è il primo studio svolto nei neonati a dimostrare che il massaggio buccale di gel è più efficace dell'alimentazione nel trattare l'ipoglicemia, oltre che sicuro e semplice da usare, aggiunge la ricercatrice, sottolineando che la cura costa circa $2 a bambino, e potrebbe contribuire non solo a ridurre i ricoveri in terapia intensiva neonatale, riducendo i costi sanitari, ma anche a mantenere assieme madre e bambino e incoraggiando l'allattamento al seno. Al Sugar Babies hanno partecipato 242 bambini ipoglicemici nati a partire dalla 35ª settimana di gestazione, e il trattamento con destrosio si è dimostrato rapido ed efficace nel normalizzare lo zucchero nel sangue, senza effetti negativi e riducendo il rischio di ricovero in terapia intensiva. In un editoriale di commento Neil Marlowe, ricercatore dell'Institute for Women's Health dell'University College di Londra, osserva: il trattamento con destrosio buccale in gel era stato suggerito circa 20 anni fa, ma un precedente studio non ne aveva dimostrato l'efficacia ed era caduto in disuso. Ora invece abbiamo la prova che funziona, e questo rende necessarie ulteriori ricerche per definire in dettaglio le linee guida operative sul suo impiego. Fonte The Lancet Published Online, 25 settembre 2013.